La volta scorsa con Emanuele nel Vangelo di Matteo si è cominciato a vedere come Gesù ha incominciato a parlare alle persone, a fare delle cose. Aveva fatto un lungo discorso prima, ha incominciato a fare dei miracoli, a liberare le persone, a dare delle indicazioni su che cosa vuol dire essere dei discepoli, cosa vuol dire essere cristiani. E oggi proseguiamo leggendo il capitolo 9, però vorrei che facessimo uno sforzo questa mattina, quello di leggere questo testo immaginando che sia la prima volta che lo leggete. Cioè, toglietevi il filtro cristiano, toglietevi il filtro consuetudinario, come se questa cosa non l'aveste mai letta. So che è difficile, però cerchiamo di farlo, perché questo era l'impatto che aveva su molte delle persone che leggevano questo Vangelo all'inizio e l'impatto che le persone avevano quando vedevano queste cose, che Gesù arrivava lì e faceva delle cose. Per aiutarci in questo, mentre voi seguite sul vostro testo nella Bibbia, io lo leggo da una versione leggermente diversa, così sentendo con parole diverse ci aiuta a magari a sentirlo, a leggerlo, a comprenderlo in un modo un po' differente. Quindi Matteo 9, poi Gesù salì in barca e attraversato il lago, giunse a Cafarnao, la cittadina dove abitava. Gli presentarono subito un paralitico disteso su una barella, e vedendo la loro fede, Gesù disse all'infermo: «Figliuolo, fatti coraggio, i tuoi peccati sono perdonati». «Ma questa è una bestemmia», dissero tra sé alcuni dei dottori della legge. Gesù sapeva ciò che stavano pensando, perciò chiese loro: «Perché fate questi cattivi pensieri? È più facile dire «i tuoi peccati sono perdonati»? Oppure alzati e cammina. Adesso vi dimostrerò che il figlio dell'uomo ha l'autorità qui sulla terra di perdonare i peccati». Poi, rivolto al paralitico, gli comandò: «Alzati, raccogli la tua barella e vai a casa tua». E l'uomo si alzò e se ne andò a casa sua. Quando videro questo miracolo, compiersi davanti ai loro occhi, un brivido di timore scosse i presenti e tutti lodarono Dio per aver dato tanta autorità ad un uomo. Poi, passando per il banco delle tasse, Gesù vide un esattore, un certo Matteo, seduto dietro il banco, e gli disse: «Vieni con me». Matteo si alzò e lo seguì. Più tardi, Gesù e i suoi discepoli andarono a pranzare in casa di Matteo, e tra gli invitati c'erano molti truffatori, colleghi di Matteo, e altra gente di cattiva reputazione. I farisei erano indignati per questo, e chiesero ai discepoli: «Perché il vostro maestro va a mangiare con tale gente?». Gesù li sentì e rispose: «Sono le persone malate che hanno bisogno del medico, non quelle sane». Poi aggiunse: «Andate ad imparare il significato di questo versetto delle scritture: non voglio i vostri sacrifici, ma che siate misericordiosi. Io sono venuto per riportare a Dio i peccatori, non quelli che si sentono giusti». Dopo un po', i discepoli di Giovanni Battista vennero a Gesù e gli chiesero: «Perché i tuoi discepoli non digiunano come facciamo noi farisei?». E Gesù rispose: «Pensate che gli invitati ad un banchetto di nozze se ne starebbero senza mangiare durante i festeggiamenti mentre lo sposo è ancora con loro? Ma verrà il momento in cui egli se ne andrà, allora digiuneranno. Ditemi, chi rattopperebbe un indumento vecchio con un pezzo di stoffa nuova? La toppa si restringerebbe e produrrebbe uno strappo peggiore del primo. Nessuno verserebbe del vino nuovo in otri vecchi, perché scoppierebbero. Il vino andrebbe perso e gli otri distrutti, ma il vino nuovo si mette in otri nuovi. E in questo modo si conservano sia il vino che i recipienti». Mentre Gesù stava ancora parlando, uno dei capi della sinagoga gli si avvicinò e, inginocchiatosi, disse: «La mia figlietta è appena morta, ma tu puoi farla rivivere, se soltanto verrai a toccarla». Gesù si alzò e lo seguì con i discepoli. Ed ecco che una donna, affetta da un'emorragia da ben 12 anni, gli si avvicinò da dietro e gli toccò un lembo del vestito, perché pensava: «Se riesco anche soltanto a toccare il suo vestito, sarò guarita». Gesù, voltatosi, la vide e le disse: «Coraggio, figliuola, la tua fede ti ha guarita». E da quel momento la donna fu guarita. Quando Gesù giunse a casa del capo della sinagoga, vide la gente che piangeva e udì la musica funebre. Allora disse, uscite, perché la bambina non è morta, sta soltanto dormendo. Ma la gente cominciò a deriderlo. Quando finalmente furono usciti tutti, Gesù entrò dove stava la piccola e la prese per mano. E subito la ragazza si alzò e la notizia si sparse per tutto il paese. E mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi presero a seguirlo gridando, figlio di Davide, abbi pietà di noi. E quando fu entrato in una casa, gli si avvicinarono. Allora Gesù chiese loro, credete davvero che io possa ridarvi la vista? Sì, Signore, risposero, lo crediamo. Allora Gesù toccò loro gli occhi e disse, sia come avete creduto. E immediatamente videro. E Gesù li avvertì severamente di non raccontare a nessuno l'accaduto, ma essi divulgarono la notizia per tutto il paese. Mentre quelli se ne andavano, fu portato a Gesù un uomo che non riusciva a parlare perché era posseduto da un demonio. Gesù scacciò il demone e immediatamente l'uomo riacquistò la parola e la folla restò meravigliata. Non avevamo mai visto niente di simile in tutto Israele, esclamavano tutti. Ma i farisei accusavano Gesù dicendo, caccia i demoni perché egli stesso è posseduto dal re dei demoni. Gesù passava per tutta la città e i villaggi di quella zona, insegnando nelle sinagoghe, annunciando la buona notizia del regno. Ovunque andava guariva ogni tipo di malattia. Vedendo poi tutta quella gente, egli ne ebbe compassione, perché era oppressa, scoraggiata, come pecore senza pastore. Il raccolto è molto vasto, disse Gesù ai suoi discepoli, ma gli operai sono pochi. Pregate il padrone del raccolto, che mandi dei lavoratori a raccogliere la messe nei suoi campi. Non so voi, ma pensando un po', noi vorremmo davvero Gesù fra di noi? Gesù è una persona molto strana, perché rompeva tutti gli schemi. Non so se avete notato. Prima guarisce, poi incomincia a parlare con le persone, poi fa le cose quando non dovrebbe farle, dice delle cose che sorprendono le persone. Inizia il racconto che abbiamo letto con Gesù che gli portano un paralitico. Aveva già visto dei miracoli. Gesù era stato in una terra, in un paese abitato da persone non ebree, aveva liberato una persona che era posseduta da un demonio e erano morti 2000 maiali. Le persone dicono, senti per piacere Gesù, cerca di tornartene a casa tua. E lui lo fa, torna, e appena torna, gli portano, nella città dove abitava, gli portano un paralitico. E Gesù cosa fa quando gli portano un paralitico? Dice una cosa interessante. Gli porta un paralitico e lui sta tranquillo, non preoccuparti. Sei perdonato. Già noi non capiremmo la cosa. O forse la spiritualizzeremmo in un certo modo. Che cosa aveva bisogno questo paralitico? Tante cose. Ma quello cosa più evidente era camminare. Gesù gli dice un'altra cosa. Non preoccuparti. Si è perdonato. Questo fa reagire male le persone, perché incomincia a dire, ma chi si crede di essere? Chi si crede di essere? Dio? Per perdonare? Poi Gesù non aveva in programma questo miracolo, probabilmente. Diceva bene, ok, voi pensate che sia più facile dire una cosa che l'altra? Sì, senz'altro può sembrare più facile. Perché? Perché dire se è perdonato, chi sa veramente cosa è successo? Chi può sapere se è veramente perdonato o no? Queste cose non si vedono, no? Quindi è più facile dire queste cose. È più facile dire, se è perdonato, sì, vabbè, sarà pure perdonato, però continua a essere paralitico. Quindi, ma Gesù dice, va bene, guarda, voi mettete in dubbio che io possa perdonare, adesso vi faccio vedere che non soltanto lo perdono, ma lo guarisco anche, così magari capite che questa autorità ce l'ho. Dopo questo Gesù comincia a camminare, e incontra una persona che non aveva una cattiva, cioè non aveva una bella fama, aveva una cattiva reputazione. Era un esattore delle tasse, adesso non si sa bene se era un esattore delle tasse al servizio dei romani, oppure, come sembra da alcune cose, uno che era al dazio, per, quindi entrata, uscita di merci, cioè, bisogna pagare il dazio come si pagava anche in Italia fino a un po' di anni fa. Ovviamente far pagare le tasse non è una bella cosa, nel senso che a nessuno piace pagare le tasse, per di più se la tassa viene ritenuta come uno sfruttamento e viene aumentata e c'è tutto il marcio dietro questo e c'è un guadagno in più. E, Gesù chiama questa persona e dice, vieni con me. Matteo si alza, se ne va con lui e vanno a mangiare insieme. Organizzano un banchetto, vanno a mangiare lui e i suoi discepoli, questo Matteo, e Matteo cosa fa? Invita i suoi amici. E chi erano i suoi amici? Quelli che facevano il suo lavoro. Subito arrivano le persone che lo criticano. Dicono, ma Gesù, ma con questa gente vai? Tu che fai miracoli, tu che ti atteggi a persona santa che parla da parte di Dio, vai a mangiare con questa gentaglia? Secondo lo schema di pensiero ebraico, andare a mangiare con le persone vuol dire condividere una certa intimità, come per noi, per tante cose, ma voleva anche dire contaminarsi se le persone non erano pure. Quindi andare a mangiare con qualcuno che non era puro voleva dire che anch'io diventavo impuro, voleva dire che io mi infettavo in qualche modo con loro. E Gesù reagisce dicendo, guardate che non sono le persone che stanno bene che hanno bisogno del medico, ma sono le persone malate. Ora, pensiamo noi a un medico che non voglia avere a che fare con i malati, perché sennò mi infetto. No? Un bel ospedale, mi viene in mente il Sacco di Milano. Sapete cos'è l'ospedale Sacco a Milano? L'ospedale delle malattie infettive. Quindi c'è dentro di tutto, di più, non soltanto. Una volta le malattie infettive, quando si parla di malattie infettive, viene in mente che cosa? La varicella, il morbillo, eccetera. Adesso malattie infettive è qualcosa di molto più pesante. E il medico dice, no, io con i malati non voglio avere niente a che fare. Io voglio avere a che fare solo con le persone che stanno bene. Sarebbe illogico. E Gesù dice questo. Guardate che sono i malati che hanno bisogno. Io devo andare dove ci sono i malati. Chi ha bisogno di me non sono le persone che sono giuste o si credono giuste. Loro non hanno bisogno di niente. Non cercheranno mai aiuto. Se noi siamo giusti non cerchiamo aiuto. Se noi ci crediamo giusti non cerchiamo aiuto. E quando stiamo male ci rendiamo conto di questo, che cerchiamo aiuto. Quindi Gesù incomincia a scontrarsi con le persone, incomincia a fare delle cose che vanno controcorrente. Dice delle cose che urtano e questo incomincia questo scontro con le strutture mentali passate. E la stessa cosa gli dicono i discepoli di Giovanni. Giovanni è stata una persona importante e aveva dei discepoli che cercava di imparare per capire che cosa Dio voleva da loro. La dieta di Giovanni, come ci viene riportata, non era una dieta che a noi ci piacerebbe, forse a metà, no? Vi ricordate cosa mangiava Giovanni? Miele ancora, no, va bene. Ma su cosa lo spalmava il miele? Sulle cavallette. Ora, mangiare le cavallette, è vero che noi mangiamo i crostacei che più o meno, magari, no? Se pensate ai gamberoni, più o meno, non è che sono molto diverse forse dalle cavallette. Però non aveva una dieta mediterranea. e nelle sue pratiche evidentemente praticava anche il digiuno, che era un modo per esprimere il controllo sul proprio corpo, la dedicazione a Dio e tante altre cose. E i discepoli dicono, ma siete qui a mangiare, tutti insieme. Dice, ma è il digiuno? E queste opere che fanno vedere, mostrano la nostra consacrazione a Dio, la nostra spiritualità, dove sono? Perché Gesù, voi, non digiunate come fa Giovanni, come fanno i farisei? E Gesù dice una cosa interessante. Dice, il cristianesimo, potremmo parafrasare in questo modo, il cristianesimo, il mio messaggio, non serve per mettere una toppa a quello che non funziona. Le toppe non servono. Quando un vestito è vecchio, possiamo mettergli le toppe, ma sempre vecchio è. E chi ha dei bambini magari può saperlo, vedo un sorriso qui davanti, che, ma mi ricordo anche con Carmen che quando avevamo i bambini piccoli si mettevano la tuta, dopo due giorni c'era il buco sulle ginocchia, no? Allora cosa facevi? Mettevi una toppa, soltanto che la toppa era stoffa un pochino più forte, cucita, dopo un po' si staccava anche la toppa. E il buco diventava un po' più grosso perché si staccava dove c'era la cucitura. E allora metteva una toppa più grossa. E c'era toppa su toppa su toppa su toppa sulle ginocchia delle tute. Perché dice, le toppe non servono. Dice, l'essere cristiani, il messaggio di Cristo, non serve come una toppa su qualcosa di vecchio per rimettere a posto alcune cose. No, bisogna cambiare tutto. E usa l'esempio del vestito, ma usa anche l'esempio degli otri. Gli otri erano i contenitori che venivano usati per il vino, che erano fatti di pelle. E la pelle, come tutti noi sappiamo, se abbiamo avuto, a parte adesso i nuovi trattamenti sugli indumenti di pelle, chimici, eccetera, ma quando la pelle si bagna, perde la sua elasticità, diventa più rigida. E Gesù usa questo esempio. Gli otri, una volta che sono stati usati, si rigidiscono. Se gli rimettete del vino nuovo, e vino nuovo, mi dicono gli esperti, un pochettino fermenta ancora, tende ad aumentare la pressione dentro e si spaccano, perché la pelle usata non ha l'elasticità di prima, mentre se la pelle nuova ha l'elasticità e riesce ad adattarsi a questo. Se no si rompe e buttate via il contenitore, buttate via il vino, avete buttato via tutto. A volte noi dobbiamo cambiare modo di pensare. E Gesù sta dicendo questo. Non pensate più con gli schemi di prima. Dovete cambiare modo di pensare. Poi Gesù si trova ad affrontare un'altra situazione. Una persona va a chiedergli aiuto. Un capo della sinagoga. Ora, pensiamo un attimo. Tutte le critiche che gli venivano lanciate, ma tu ti credi essere, eccetera, eccetera, arriva questo responsabile religioso. Che cosa fa? Gli si inginocchia davanti. Un atto di adorazione che era proibito a fare, perché soltanto a Dio era aspettava quello. Lui non gli interessa niente di quello che pensano gli altri. Perché? Perché aveva un problema grosso. Dice, non mi interessa quello che pensano gli altri. Se due persone, genitori di un ragazzo che era stato guarito dalla cecità, quando gli chiedono, ma è stato guarito, ma come è che è guarito? Loro dicono, noi non sappiamo niente, non vogliamo sapere niente. Perché? Perché avevamo paura di essere buttati fuori dalla sinagoga. Questo qui che è responsabile di una sinagoga dice, non mi interessa niente. Perché? Se mia figlia torna in vita, ma non mi interessa essere buttato fuori dalla sinagoga. È più importante questo di tutto il resto. Mettere a parte il suo orgoglio, mettere a parte la sua posizione, mettere a parte le conseguenze che questo avrebbe dovuto fare, perché la figlia è più importante. Gli si prostra davanti, lo implora, e Gesù dice: va bene, andiamo. Mentre va, una persona lo tocca, dice: anche solo se lo tocco posso essere guarito. Una persona che era da 12 anni malata, continuava a avere perdite di sangue, non riusciva a uscirne, e ha questa speranza, non vuole neanche sbilanciarsi davanti a Gesù. Forse aveva quel timore di dire: e se poi non funziona, almeno non ci faccio brutta figura, oppure non voglio scomodarlo, oppure si vergognava a dover ammettere questo, oppure sapeva che lei non avrebbe dovuto essere in mezzo alle persone, perché era impura. E siccome aveva le perdite di sangue, ed essendo impura, non poteva farsi avvicinare a nessuno, perché tutti quelli che avrebbero toccata sarebbero diventati impuri. Quindi lo fa di nascosto. E appena lo fa, Gesù ne accorge. E dice un'altra cosa anche lei. Dice: non preoccuparti, coraggio, va bene così. La tua paura di farti vedere. Arriva dove c'è la bambina morta. E gli dicono, sono lì che piangono, ci sono, hanno già messo insieme le cose, sono arrivate persone che suonano per consolare le persone. E Gesù dice una cosa, dice: no, andate via, non serve, potete smontare tutto, andare via, perché tanto la bambina non è morta. Le persone cosa fanno? Ma chi sei? Ma piantala. Si mettono a deriderlo. Noi cosa avremmo fatto? Cosa avremmo fatto noi? Cosa faremmo noi se una persona arriva quando ha un funerale e ci dice queste cose? È facile, coi filtro di adesso, cristiano, con la nostra esperienza cristiana, dire: e guarda, però non credo neanche a Gesù. Gesù per loro era un perfetto sconosciuto. Ne avevano sentito parlare, sì, vabbè, ma non lo conoscevano. Lui arriva, fa delle affermazioni e tutti lo prendono in giro. Finito quello, ci sono due ciechi che gli corrono dietro e vogliono essere guariti. E non soltanto lo chiamano, ma gli corrono proprio dietro, perché poi lo raggiungono. E Gesù gli chiede: ma ci credete veramente? Cioè, vi state chiedendo di guarirvi, ma ci credete veramente che possa farlo? E lo dicono: sì. Non sappiamo se è perché avevano sentito parlare della resurrezione, o se perché avevano sentito parlare della guarigione del paralitico, non lo sappiamo. Ma qualcosa aveva motivato questa loro convinzione. E Gesù gli dice: ok, allora riceverete quello in cui avete avuto fede. Vi sia fatto secondo quello che credete, secondo la vostra fede. Poi dice: però non raccontatelo in giro, per piacere. E naturalmente loro cosa fanno? Esattamente il contrario, vanno a raccontare a tutti. Sarebbe stato anche un po' difficile non raccontare in giro il miracolo che avevano avuto, perché da ciechi a vedere, dire: ma cosa è successo? Niente, perché? Però loro lo raccontano, lo vanno in giro a raccontare a tutti che cosa gli è successo. Poi c'è un'altra persona che ha bisogno. Gli portano una persona che aveva dei problemi dovuti a una possessione demoniaca. Gesù lo libera, e di fronte a questo la reazione delle persone intorno qual è? Non ce la racconta giusta. Lui l'ha liberato perché lui è peggio di... Gesù ha liberato questa persona perché Gesù è peggio di lui. Per forza l'ha fatto. Si cerca di dare una spiegazione. Non vogliono ammettere le cose, cerca di dare una spiegazione. E a volte mi chiedo quante volte noi facciamo le stesse cose. Alcune riflessioni. Dall'inizio del primo episodio che abbiamo visto. Perdono e guarigione. Che cosa è più importante per noi? Non è così semplice la domanda come sembra. Cioè la domanda è semplice, la risposta non è così semplice. Perché? Perché a seconda delle situazioni noi reagiamo. No? Allora se ci tocca da vicino, che siamo malati, stiamo male, abbiamo un grosso problema, il sentirci dire, ma non preoccupate perché tanto Dio ti ha perdonato, che effetto ci fa? Non ci basta, no? Tante volte questo non ci basta. Sì, va bene, Dio mi ha perdonato, ma perché non mi risponde? Ma perché non mi risolve questo problema? Non cambia questa situazione? Va bene, Dio mi ha perdonato, ma perché non lo fa? Quindi, a volte, il semplice, tra virgolette, perdono non ci basta. La sicurezza del perdono di Dio, tante volte, non ci basta. In altri momenti, invece, siamo un po' schizofrenici, cosa diciamo? Sì, il Signore ha risposto, ma tanto l'importante è il perdono di Dio. Cioè, vogliamo sempre cadere in piedi? Però a volte non siamo chiari. A volte usiamo forse l'espressione sì, ma l'importante è il nostro rapporto con Dio, quando non siamo in grado di vedere delle cose, dei cambiamenti, quando magari riguarda gli altri, quando magari riguarda persone non così vicine a noi. Sì, va bene, stai male, ma l'importante è il tuo rapporto con Dio, l'importante è pregare, l'importante è vero, ma tante volte siamo veramente convinti o lo usiamo semplicemente come scusa per dire vabbè, le cose sono andate male, ma vabbè, comunque un po' come premio di consolazione. Gesù non lo usa come premio di consolazione. Vabbè, guarda, non posso guarirti, ma comunque non preoccuparti, sei perdonato lo stesso. No. L'aspetto principale per lui era proprio il perdono. Era quello l'aspetto principale. Ed è per quello che dice, coraggio, anche in queste situazioni i tuoi peccati sono perdonati. C'era anche un altro corollario, se vogliamo. A volte in quelle culture i disagi fisici, le malattie erano collegate con il peccato. Viene detto, tu sei malato perché è peccato. Gesù spezza un attimino questo, dice, tu, guarda, non preoccuparti, tu sei perdonato. Il tuo rapporto con Dio adesso è a posto. Non dipende, la tua malattia non dipende dal tuo peccato. Non sentiti in colpa perché sei malato. Dio ti ha perdonato. Quindi non sentiti in colpa perché sei malato. Un'altra riflessione che potremmo fare è noi ci mischiamo con le persone di cattiva reputazione o no? E per quali motivi? Perché possiamo reagire in due modi. Noi dobbiamo mischiarci con gli altri, quindi facciamo le cose che fanno gli altri. Ci mischiamo con gli altri, no? Perché tutto sommato non dobbiamo andare in mezzo ai malati, sì, ma dobbiamo andarci come medici. Capite cosa voglio dire? Le persone che frequentiamo di cattiva reputazione, le frequentiamo perché? Per portargli delle medicine o perché anche noi siamo malati come loro e quindi stiamo bene coi malati? Oppure ci isoliamo, non vogliamo avere niente a che fare con gli altri. Perché? Perché non voglio infettarmi, non voglio correre il pericolo di infettarmi. Perché pensiamo di essere puri. E questa è un'altra riflessione. Noi siamo o ci consideriamo malati o sani. Perché se ci riteniamo sani, non avremo bisogno e non cercheremo il medico. Deborah prima ha detto che ha sbagliato a non ripetere più volte non interviene di più su questo progetto, di questo viaggio in Africa, perché tutto sommato certe cose nuove hanno bisogno di essere maturate un po' di più, no? Forse perché noi siamo rigidi? Abbiamo i nostri schemi? Abbiamo la nostra rigidità? Abbiamo sempre fatto in certo modo? Abbiamo sempre fatto così, quindi perché dobbiamo cambiare? Le nostre tradizioni, le nostre consuetudini, no, non si predica in un certo modo, ci si siede in un certo modo. Perché le sedie sono messe così? E non ad esempio al contrario, non ad esempio mettere il pulpito lì. Beh, perché abbiamo sempre fatto così. Perché non lo cambiamo questo? Perché costa un sacco di soldi. Ma perché c'è sempre stato, no? Se no, tutti quelli che hanno fatto la foto del matrimonio qui davanti con questo sfondo non lo riconoscono più. Facciamo fatica a cambiare. Perché? Perché ci siamo irrigiditi su certi schemi. Ci siamo irrigiditi sull'usare una cosa piuttosto che l'altra. Non più le cassette là in fondo, i cestini. Ah, com'è difficile cambiare. Com'è difficile uscire dagli schemi. Bicchierini o calice. Ah, com'è difficile uscire dagli schemi. Le persone nuove non si pongono tante volte questi problemi. Perché? Perché sono nuove. Certi non hanno degli schemi da rompere. Abbiamo sempre fatto così. Come siamo noi? Otri nuovi o otri vecchi? Vogliamo soltanto mettere delle toppe sulla nostra vita e non cambiarla? Perché io sono fatto così. Sono quasi perfetto, devo soltanto cambiare quella cosina lì, quindi metto una toppa lì, per il resto andava bene la mia vita. È soltanto quella toppa lì che devo mettere. Di fronte alle affermazioni di fede di qualcuno, cosa facciamo? Sorridiamo? O diciamo, o ci crediamo davvero? Quando qualcuno dice, mi ricordo un'esperienza con per fede. Una sorella che lavorava con noi, che a un certo punto ha detto, era aprile, maggio, una cosa di questo genere, ha cominciato a prepararsi, aveva, quanti avevano? Una quarantina d'anni, vicino ai 40, single, e ha cominciato a prepararsi le bomboniere. Come? Sì, all'uncinetto si è fatta le bomboniere, ho cominciato a comprare. Questo stai facendo? Entro un anno mi sposo. Non era fidanzata. non è fidanzata, però frequenta delle persone. No, niente. Entro un anno mi sposo. E era siciliana. E quindi, ma come fai? Per fede. Per fede. Per fede, e se poi non succede, regalerò a qualcun altro, qual è il problema? Meno di un anno dopo, il 25 aprile dell'anno successivo, lei si è sposata. La prendevamo in giro, bonariamente. Cioè, volevamo credere a quello che diceva per lei, perché non fosse... Però, tutto sommato, non è che eravamo così convinti. Però in un anno lei si è sposata. E adesso abita a Torino. Potrei darvi nomi, cognomi e ovviamente alcuni di noi la conoscono. Andiamo in giro a dire a tutti quello che il Signore ha fatto per noi, ce lo teniamo così segreto che nessuno lo sa. Gli altri se ne accorgono? Come hanno fatto i ciechi? Ma il capitolo non finisce in questo modo. Viene detto che Gesù poi si mette a girare per i posti e si mette a insegnare, a proclamare, a guarire. E poi, andando in giro, vede la gente, quindi si accorge come stanno le persone, e si accorge che sono persone sbandate, sono persone che hanno bisogno, sono persone che sono senza riferimenti. E dice, il raccolto è vasto, c'è tanto da fare, e ci sono poche persone che lavorano. E tante volte potremmo dirlo anche noi per tante cose. C'è un sacco di cose da fare. Quante cose potrebbero fare qui ad Asti, per le persone intorno a noi, sbandate? Il banco alimentare si potrebbe fare? Sarebbe necessario? Sì. La postazione? E cercare di aiutare le persone che sono senza tetto? Anche quello si potrebbe fare. E magari tante altre cose che potremmo aggiungere, no? Visitare le persone in carcere e andare a fare visitare le persone in ospedale c'è tanto da fare. E Gesù diceva, però gli operai sono pochi. E conclude dicendo che cosa? Versetto 38. Dice, è stato detto anche da Elisabeth, pregate. No? E sbaglieremmo se ci fermassimo qua. Perché la divisione in capitoli non l'ha fatta Gesù nel Vangelo. Allora, saltiamo quel passaggio e leggiamo il testo in un altro modo. Pregate dunque, l'ultima parte del capitolo 9, e togliamo la divisione in capitoli. Pregate dunque il Signore della messe che manda gli operai nella sua messe, poi chiamate a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi, di guarire qualsiasi malattia e qualunque infermità. Questi sono i nomi dei discepoli che Gesù mandò. Gesù non si ferma a dire pregate. Dice, va bene, pregate per questo, però adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voi andate però. Pregate, ma voi andate. Adesso vi dico quello che dovrete fare e lo vedremo più avanti, prossima volta. Però non dice soltanto pregate, pregate. No, pregate, va bene, però ne prende 12 e li manda. Non si ferma all'aspetto teorico. Preghiamo perché qualcuno vada ad aiutare Lisbeth in settimana. Sì, possiamo pregare. E poi, chi è che ci va? Chi è che ci può andare? Una. Ne ho trovata una. Cioè, non ne ho trovato uno. C'è stato nessun altro? Due. Due sorelle sono disposte a fratelli? Non c'è nessuno? Un fratello. È così che ha fatto Gesù. Non è detto solamente pregato. Non fermiamoci sul teorico. Per quello che dicevo, avremmo veramente voluto Gesù in mezzo a noi? Non ce l'avrebbe fatta passare liscia. Tante cose, tanta bella teoria. Avrebbe detto, allora, chi si dà da fare? Chi si attiva? Non avrebbe detto le cose che ci piace sentire. Avrebbe detto le cose che erano giuste da dire, ma non semplicemente quelle che a volte ci piace sentire e che ci lasciano tranquilli, che quindi torniamo a casa tranquilli, rilassati. Oh, è stata una bella mattinata. È stato interessante, è stato rilassante. Adesso possiamo iniziare tranquilli la nostra settimana. No. Gesù non vuole che noi iniziamo tranquilli la nostra settimana.
Gesù vuole che noi, sì, iniziamo tranquilli, nel senso con Lui, tranquilli del suo perdono, la sicurezza, come abbiamo sentito stamattina, che niente potrà separarci dal suo amore, e questo ci dà la tranquillità, però anche con la consapevolezza che dobbiamo darci da fare, che dice guarda che quella cosa devi cambiarla, quella cosa devi farla diversa, quella cosa così non va. Ai farisei dice una cosa quando lo criticano perché mangiava con le persone sbagliate. Dice andate a rileggervi la Bibbia e cercate di capire cosa vuol dire voglio misericordia e non sacrifici. E forse abbiamo bisogno di questo tante volte. Andiamo a rileggere la Bibbia, vedere che cosa vuol dire essere veramente cristiani.